un anno dall'ultima apparizione televisiva di Mr. Bean, datata 1995, gli sceneggiatori originali della serie decidono, insieme all'attore Rowan Atkinson, decidono di sfruttare la popolarità della serie TV per tentare qualcosa di inedito con il personaggio, un lungometraggio cinematografico. La stesura della sceneggiatura pone da subito i tre amici di fronte ad alcune nuove sfide, in primo luogo per la diversa struttura della narrazione. Se i vecchi sketch avevano la caratteristica di essere fulminei e indipendenti l'uno dall'altro, stavolta è necessario crearne di nuovi, che siano legati da una struttura narrativa più ampia. In più, mentre le sue disavventure televisive hanno potuto evitare quasi sempre di far parlare il protagonista, gli indispensabili rapporti tra Bean e i vari personaggi secondari rendono obbligatorio anche per lui un uso più frequente e insistito della voce, tra grugniti, fugaci scambi di battute e persino un monologo in pubblico di alcuni minuti. A portare questi cambiamenti è stata un'operazione delicata. Per avvicinare il nuovo pubblico a Mr. Bean, è stato necessario adattare il personaggio ai più veloci ritmi della commedia americana. D'altra parte, la presenza di un cast di comprimari, di dialoghi o di un canovaccio narrativo deve essere attentamente dosata per non snaturare gli sketch originali, rischiando di deludere le aspettative di milioni di fan. Il risultato? Nonostante critiche e pubblico in effetti divisi sulla riuscita del film, L'ultima catastrofe diventa uno dei più grandi successi. Mr. Bean lavora da anni come sorvegliante della Royal National Gallery di Londra, ma la sua inettitudine è tale da invogliare la quasi totalità dei suoi superiori a prendere provvedimenti. Non potendolo licenziare, la soluzione più semplice per liberarsene e spacciarlo per uno dei massimi critici d'arte britannici e mandarlo a Los Angeles in occasione del prestigioso ritorno in patria di un importante quadro americano, La Madre, dell'impressionista James McNeill Whistler. Ignaro del complotto, Bean parte immediatamente per gli Stati Uniti. Riuscirà a non coprirsi di ridicolo e evitare la catastrofe? Nato a Chiswick, Londra, nel 1952, Melvin Kenneth Smith si avvicina al mondo della recitazione durante gli anni universitari a Oxford. Contattato personalmente da John Lloyd, sceneggiatore e produttore britannico, viene convinto a entrare nel cast della serie satirica della BBC Not the 9 o'clock News. La serie, 1979-1982, non solo accresce enormemente la sua popolarità, ma permette anche di conoscere sul set due colleghi che ritroverà spesso sulla propria strada: Griff Rhys Jones e Rowan Atkinson. Con il primo fonda nel 1981 la Talkback Productions, compagnia che ha prodotto serie comiche come Daily G Show, e fa coppia nell'esilarante serie TV per cui è più ricordato nel Regno Unito, Alan Smith & Jones. Con Atkinson torna invece a lavorare in due lungometraggi, la commedia romantica The Tall Guy, 1989, e nel 1997 Mr. Bean, L'ultima catastrofe, fortemente voluto da Atkinson stesso. A dispetto del successo del film di Mr. Bean, Smith rimane sostanzialmente ancorato all'ambiente della TV britannica. L'ultima catastrofe affianca per la prima volta al personaggio di Bean un vero e proprio cast di comprimari, quasi tutti impersonati da volti americani già conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Peter McNichol, David Langley, nel film, è certamente un buon esempio. Dopo una gioventù trascorsa fra i teatri di Broadway, McNichol riesce a farsi notare anche al cinema, con buone prove recitative in alcune pellicole di diverso genere, fra cui Ghostbusters 2, 1989. Rilanciato proprio dal film di Mr. Bean nel 1997, la sua stella indirizza la sua carriera verso le produzioni seriali televisive, dove trova la consacrazione e un premio Emmy con il ruolo dello stravagante avvocato John Cage in Ally McBeal. Fervida anche la carriera di Pamela Reed, Alison Langley, per lo più costellata sin dagli anni Ottanta di buone performance da non protagonista. Al cinema ottiene visibilità con il western ispirato alla vita di Jesse James, I Cavalieri dalle Lunghe Ombre, 1980, e le commedie Un poliziotto alle elementari, 1990, e Mr. Bean, L'ultima catastrofe. Quanto ai suoi interventi sul piccolo schermo, citiamo su tutti il ruolo di brillante manager per la campagna elettorale del democratico Jack Tonner, che le ha valso un Cable Essay Award come miglior attrice nel mockumentary Tanner 188, 1988, e quello di Gail Green, la madre del protagonista Jake, nell'intensa ma sfortunata serie TV Jericho, 2006-2008. Fra gli altri caratteristi principali dell'ultima catastrofe, non possiamo naturalmente dimenticare Harris Yulin, George Gearson, il capo di David, attore apparso in un caleidoscopio di solidi ruoli secondari, dal poliziotto corrotto della Narcotici in Scarface, 1983, al capo del Consiglio degli Osservatori in Buffy, l'ammazza vampiri, 1997-2002. Tantomeno non possiamo citare il veterano Burt Reynolds, ovvero il generale Newton, infaticabile e pluripremiato attore apparso dagli anni 60 a oggi in oltre 90 pellicole cinematografiche, fra cui memorabile Un tranquillo weekend di paura nel 1972 e il drammatico Boogie Nights, l'altra Hollywood, nel 1997, per il quale è stato nominato all'Oscar come miglior attore non protagonista, nonché in 300 episodi di produzioni televisive. Uscito il 1 agosto 1997 nel Regno Unito, il 17 ottobre negli Stati Uniti e il 28 novembre in Italia, Mr. Bean, l'ultima catastrofe, è il primo film di sempre a superare la soglia di 100 milioni di dollari di incasso prima di arrivare nelle sale americane. A fronte di un budget di 18 milioni di dollari, l'incasso al botteghino sarà di più di 250 milioni in 8 weekend. Dietro la bontà di questi numeri, d'altra parte, troviamo commenti particolarmente eterogenei e discordanti, fra numerose recensioni pronte a lodare la complessiva riuscita della trasposizione di Bean dalla TV al grande schermo e altrettante convinte, al contrario, di un suo soporifero fallimento. Riportiamo di seguito alcuni brevi estratti.
Pur avendo avuto un successo internazionale, questo suo primo film per il cinema inferiore alle sue prove televisive è paradossalmente meno cattivo, come risulta nell'ultima parte, con un happy end forzoso. Ma è innegabile l'efficacia della sua comicità piccolo borghese, un frullato di cattiveria, mestizia, infantilismo, solitudine e quasi totale mutismo.
Bean entra nel fortilizio della cultura senza temere nulla e, come Rollo Montt a Parigi, inizia a compiere massacri spaventosi, orripilanti nella loro edita crudeltà, nella totale mancanza di rispetto verso il sapere accumulato. Davanti a Bean ogni cosa, anche un capolavoro, rivela la propria caducità. E questo fa tanto ridere, ridere da morire.
La mole finale di gag si è rivelata talmente sovrabbondante da imporre tagli consistenti sul materiale girato. I 10 minuti di scene ambientate a Londra, ad esempio, sarebbero dovute durare circa 3 volte tanto. Informati del casting per la pellicola cinematografica, Steve Martin e Burt Reynolds, entrambi fan del personaggio, si sarebbero offerti per interpretare vari ruoli nel film. A uno dei due è andata bene. La gag di Bean, che scopre il gesto del dito medio, che usa con chiunque credendo che sia un tipico saluto americano, è stata considerata troppo forte per le sue versioni televisive. In Cina la scena è stata completamente rimossa, mentre negli Stati Uniti è stata sostituita da una in cui Bean compra un super hot dog e ne rimane nauseato. Nel film compare in un breve cameo Jon Bon Jovi, visibile quando Bean entra per la prima volta nel corridoio della galleria. La sua presenza fa eco a una battuta di David all'inizio del film, riguardo alla scelta dell'ospite d'onore per la presentazione del quadro.
Incredibile! Ho vinto una vacanza in Francia! Relax, calma, riposo! Perché ridete tutti?